Cosa succede ai figli dei credenti anche in situazioni non sono mai da soli, situazioni difficili non sono mai da soli, ma oltre a quello, il Signore gli dà la forza per poter lodare, ringraziare, è vero, ringraziarlo. Questo è un miracolo, qualcosa non possiamo dire umano, è solo qualcosa che viene e proviene dal Signore. Ebbene, questa mattina apriamo la parola del Signore. Nel libro della Genesi, capitolo 29, leggeremo i versetti da 1 a 10. Ho dato un titolo a questo testo. Qui viene parlato di Giacobbe, Genesi, capitolo 29, 1 a 10. Il titolo che ho dato a questo testo è Una grande pietra sulla bocca del pozzo. Dal versetto 1 dice così: Poi Giacobbe si mise in cammino e andò nel paese degli orientali. Egli vide nei campi un pozzo e tre greggi di pecore accovacciate lì vicino. A quel pozzo, infatti, si abbeveravano le greggi, ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Dopo che tutte le greggi si erano radunate là, i pastori rotolavano la pietra dalla bocca del pozzo, abbeveravano le pecore, poi rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. Giacobbe disse ai pastori: Fratelli miei, di dove siete? Quelli risposero: Siamo di Caran. Egli disse loro: Conoscete Labano, figlio di Naor? Ed essi: Lo conosciamo. Egli disse loro: Sta bene. Quelle rispose: Sta bene, ecco Rachele, sua figlia, che viene con le pecore. Egli disse: Ecco, è ancora pieno giorno e non è tempo di radunare il bestiame. Abbevrate le pecore, portatele al pascolo. Quelli risposero: Non possiamo finché non siano radunate tutte le greggi. Allora si rotola la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveriamo le pecore. Mentre egli parlava ancora con loro, giunse Rachele con le pecore di suo padre, perché era lei che le portava al pascolo. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, e le pecore di Labano, fratello di sua madre, si avvicinò, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo e abbeverò il gregge di Labano, fratello di sua madre. Fin qui la lettura. Ebbene, vogliamo vedere un attimo il contesto in cui avviene questo, e il contesto è proprio il paese degli orientali, abbiamo letto, cioè la Mesopotamia. Mesopotamia significa mezzo a due fiumi, quindi un paese sicuramente fertile. Il paese era il paese natale di Abramo, nonno di Giacobbe, il paese in cui Abramo e i suoi padri, dice la scrittura, servirono altri dei, e poi il paese da cui Abramo uscì perché chiamato dall'Eterno. Vogliamo anche vedere il fatto che Giacobbe va in Mesopotamia. Vediamo la ragione per cui Giacobbe va in questo luogo. Prima di tutto vogliamo dire che non è una iniziativa di Giacobbe. Giacobbe non fa di testa sua, come vedremo, e non lo fa per separarsi dalla sua famiglia. Se leggiamo il capitolo precedente, sia capitolo 27-28, vediamo che Giacobbe va in Mesopotamia in ubbidienza ai suoi genitori. Questo è molto importante. La scrittura ce lo ricorda questo, no? In Efesini e anche nell'epistola ai Colossesi dice: Figli, ubbidite nel Signore i vostri genitori, perché ciò è giusto. Quindi è un comandamento, ci viene detto. È il primo comandamento, il fatto di onorare tuo padre e tua madre. E sempre in Colossesi dice: ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, perché questo è gradito al Signore. Quindi Giacobbe aveva ubbidito a suo padre e sua madre ed era andato in questo luogo per due motivi, ci viene detto nel capitolo precedente. I motivi per cui viene mandato in Mesopotamia sono due. Non sono per andare a studiare, non sono per fare delle esperienze nuove o per conoscere meglio la lingua di quel paese straniero, no? ma per rifugiarsi dei parenti, perché Esaù, come sappiamo, lo voleva uccidere. Quando più volte conosciamo un po' la storia di Giacobbe, aveva, diciamo, un po' imbrogliato il fratello. E poi l'altra ragione era per prendere moglie nel suo parentato, proprio secondo le scritture. E la scrittura ci ricorda questo, è vero. I principi nella scrittura non sono solo per noi, non solo per nel Nuovo Testamento, anche per l'Antico Testamento. E quindi, perché era successo che il fratello di Giacobbe, Esaù, aveva preso per moglie una pagana e lo aveva fatto proprio a dispetto, sia nei confronti dei suoi genitori e anche nei confronti del Signore. Nel versetto 2-3 abbiamo letto, abbiamo visto che Giacobbe vede tre cose che ci parlano di una certa importanza, a cui uno di queste tre cose, i pastori di questi greggi davano molta importanza. Abbiamo letto: egli vide nei campi un pozzo e tre greggi di pecore accovacciati lì vicino a quel pozzo. Infatti si abbeveravano nelle gregge, ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande. E poi ancora nel versetto 3, dopo che tutte le gregge si erano radunate, i pastori rotolavano la pietra, eccetera, eccetera. Quindi vede queste tre cose in questo luogo. Un fatto che non era passato inosservato a Giacobbe, è vero? E praticamente chi è di mestiere, possiamo dire, e chi ha un certo discernimento, non passa inosservato. Ma cosa vede Giacobbe? Un pozzo in un campo, prima di tutto, è vero? Sicuramente in diverse parti c'erano dei pozzi per poter, diciamo, dissetarsi in diversi luoghi. Allora si faceva così, è vero? Vede questo pozzo. Nella scrittura, presso i pozzi d'acqua ci sono delle storie importanti, incontri importanti. Vi ricordate il servo di Abramo con Rebecca? Gesù e la donna samaritana, per esempio. E anche ci sono state delle contese quando i filistei furono invidiosi vedendo prosperare Isacco, il padre di Giacobbe, e turarono i pozzi che scavò Abramo. Diverse storie intorno a questi pozzi. E sappiamo che l'acqua che ci parla, che troviamo nei pozzi, della vita, è vero? Ed è figura della parola di Dio, ed è figura del Signore Gesù. Ci ricorda l'Evangelo di Giovanni, Gesù dice: io sono, no, l'acqua della vita. Per sette volte abbiamo letto in questi 10 versetti, troviamo la parola pozzo. E il numero 7 non è un numero a caso nella parola di Dio, ma è un numero importante, un numero che ci parla della perfezione e della soddisfazione. Poi vede un'altra cosa Giacobbe, vede tre greggi di pecore che erano lì presso questo pozzo, perché aspettavano di essere abbeverati, è vero? Perché a quel pozzo si abbeveravano le greggi, abbiamo letto, ma anche il numero 3 è importante nella scrittura. Il numero 3 ci parla della persona di Dio, ci parla della Trinità, ci parla della completezza, ci parla del composto dell'uomo. L'uomo è composto da tre parti. Ma cosa vede ancora Giacobbe? Abbiamo letto. Ecco, questo è un po' il punto, diciamo, su cui ci soffermeremo di più. Vede, dice, una grande pietra sulla bocca del pozzo. Dice: ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande. C'è questo ma. È vero, tutti sappiamo cosa vuol dire in grammatica questa parola ma, è vero? È una congiunzione avversativa che stabilisce una netta contrapposizione che capovolge la situazione precedente. Mettere, vedete fratelli e sorelle, un coperchio sulla bocca del pozzo era qualcosa che bisognava fare, era biblico. Dice proprio in Esodo, proprio questo, il Signore al suo popolo: se uno toglie il coperchio a una cisterna, o se uno scava una cisterna, un pozzo, e non le fa un coperchio, e un, e poi un bue, un asino vi cade dentro, il padrone della cisterna risarcirà il danno. Vedete, era qualcosa che bisogna fare. Poi ricordate sempre in Luca capitolo 4 versetto 16, quando Gesù guarisce in giorno di sabato un uomo, a un certo punto dice a loro, a coloro che erano intorno a lui: chi di voi, perché veniva contestato Gesù perché faceva delle guarigioni in giorno di sabato, dice: chi di voi, se gli cade nel pozzo un figlio o un bue, non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Ecco, era qualcosa di biblico mettere, diciamo, una protezione sulla bocca del pozzo. Nella storia biblica più di una volta troviamo che una grande pietra veniva messa sopra o davanti a delle aperture, e non solo sopra e davanti a delle aperture, e queste grandi pietre venivano rotolate proprio perché erano grandi, non c'era il modo, non c'erano delle gru per spostarli come oggi, è vero, ma venivano rotolate proprio perché erano pesanti, perché erano grandi. Per esempio, davanti all'apertura del sepolcro di Gesù fu rotolata una grande pietra, questo lo leggiamo nei Vangeli. Davanti a una caverna dove cinque re degli Amorei si nascosero, furono rotolate delle grosse pietre in attesa di essere uccisi. Poi anche Saulo fece rotolare una grande pietra per scannare degli animali. Ma di che cosa ci parla la pietra? Proverbi, lo leggo io per brevità di tempo, dice, Proverbi 27, versetto 3, dice proprio così: la pietra è grave e la sabbia pesante. Poi continua, dice, ma l'irritazione dello stolto pesa più dell'uno e dell'altra. La pietra è grave e pesante. Giacobbe vede una grande pietra, per cui una pietra, se la pietra è pesante, qui abbiamo letto una grande pietra. Quindi vediamo che sta parlando di un peso molto grande, è vero. Giacobbe vede una grande pietra, per cui una pietra molto pesante. Ed è questa la ragione, come dicevo prima, per cui veniva rotolata. Rotolare è lo stesso termine che viene usato quando Israele venne circonciso dopo essere uscito dall'Egitto. È vero, ci viene detto in quel momento lì: oggi vi ho tolto di dosso il vituperio, la vergogna d'Egitto. E quel luogo fu chiamato Gilga, che significa l'atto del rotolare. Per cui una pietra molto pesante, molto importante. Più importante del pozzo, ecco. E più importante dei tre greggi. Questa grande pietra veniva rotolata solo quando tutti i greggi, abbiamo letto, erano radunati e messi al suo posto dopo averli abbeverati. Nella scrittura i pesi gravi, grandi, importanti, ci parlano di diverse cose. Ci parlano di responsabilità, di difficoltà, di preoccupazioni. Quando Mosè riceve l'incarico di portare il popolo, no? Nella terra promessa, a un certo punto Mosè dice, parlando al popolo, dice: io non posso da solo portare, sostenere il peso di questo popolo. E poi ancora continua, dice: ma come posso io da solo portare il vostro carico, il vostro peso e le vostre liti? Ci parla di sofferenza, ci parla di ostacoli, di giudizi, ma ci parla anche di peccati, questa grande pietra. Nel Salmo 38, versetto 4, il salmista dice: poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo, sono come un grave carico, troppo pesante per me. E poi ci sono dei pesi gravi che ci parlano dei precetti uomini. Anche questo ci dice la scrittura. Ci parlano di regole, di tradizioni umane. Vi ricordate cosa dice Gesù ai farisei? A un certo punto dice ai farisei: legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono neppure muovere neppure con un dito. Pensate per quanto tempo questi greggi in pieno giorno, ho aggiunto io sotto sicuramente un sole cocente, dovevano aspettare per essere abbeverati. Ho pensato un pochettino, cosa vede Giacobbe? Per quanto tempo siamo stati impediti, o siamo stati di impedimento prima di tutto, e impediti di essere abbeverati a causa, per esempio, della religione che noi seguivamo, delle nostre tradizioni, a cui si dava molta importanza, è vero. Gesù dice sempre ai giudei, ai farisei, a un certo punto dice: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Per quanto tempo siamo stati impediti a causa del nostro orgoglio? Anche questo, nel dire sono a posto, non ho bisogno di Dio. O per il giudizio dei nostri parenti. Per esempio, ci sono quelli che a causa proprio dei parenti non si convertono. Cosa penseranno i miei parenti, mia moglie o mio marito, se mi converto? Sono tutti dei pesi gravi, dei impedimenti, degli ostacoli che non ci permettono di abbeverarci. Questi pastori davano più importanza alla pietra che all'acqua del pozzo e al gregge, davano più importanza a ciò che è all'esterno rispetto a ciò che è all'interno del pozzo. Abbiamo letto ancora il modo in cui Giacobbe si presenta nel versetto 4 a questi pastori. Come si presenta? Che approccio ha davanti a un modo errato e infruttuoso di guidare dei gregi? Che approccio ha davanti, possiamo dire, chiamarlo così, all'ignoranza spirituale, a un approccio intelligente? Questo è molto bello, molto importante. Con una certa sensibilità, con un certo affetto, prima di tutto li chiama fratelli, è vero, questo è molto bello. Gli chiede di dove sono, saputo di dove sono, chiede informazioni intorno al suo parentato. Dopo che riceve le informazioni intorno al suo parentato, poteva anche disinteressarsi di come questi pastori guidavano il gregge. Ma quando uno conosce la verità, è vero? Quando uno conosce la verità, può stare forse zitto? Non può stare zitto. Ha il dovere di avvisare, di far conoscere come stanno le cose, di riprendere le opere infruttuose delle tenebre. Dice Giacobbe: ecco, è ancora pieno giorno e non è tempo di radunare il bestiame. Abbeverate le pecore e portatele al pascolo. Che bello! Il modo giusto, corretto di procedere. Loro non si comportavano in quel modo lì. Avevano un modo errato. C'era dell'ignoranza, nonostante erano, tra virgolette, pastori. Però questo non vuol dire, è vero, tanti pastori di cui troviamo nella scrittura che guidavano il popolo in modo errato. Qual è la risposta dei pastori? Abbiamo letto a un certo punto, versetto 8, quelli risposero: non possiamo finché, versetto 7-8, il non possiamo ci parla di un divieto stabilito da chi? Da chi era stabilito questo divieto? Dei pastori stessi, dagli uomini. Abbiamo ricordato prima precetti di uomini, usanze, tradizioni, religioni che annullano la parola di Dio. Né loro si abbeverarono, né permettevano gli altri di abbeverarsi. E anche qui la parola ci ricorda, Gesù ci ricorda, Gesù denuncia, no, chi faceva questo? Matteo 15, versetto 14, dicendo che erano ciechi e guidi di ciechi, perché loro non solo erano convinti, erano persuasi, questi pastori che facevano bene, dice Romani 2, versetto 19, che quel ruolo gli apparteneva, che avevano quelle capacità. Ancora Gesù nel capitolo 23, versetto 13, in Matteo dice sempre a coloro che erano pastori, guidi del gregge, dice: ma guai a voi scribi, farisei ipocriti, perché sarà del regno di Dio, dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Ecco, questa grande pietra sulla bocca del pozzo. Non possiamo, hanno detto. Non possiamo, è vero, abbeverare il greggio, finché tutti i greggi sono radunati. Questo era anche un modo di fare per avere tutti sotto il proprio controllo. Decidiamo noi quando devi essere abbeverato. Vi ricordate che nel passato leggere la Bibbia, anche in Italia, era proibito. Avevano messo questa pietra grande sulla bocca del pozzo. Giacobbe aveva visto bene, aveva visto un'anomalia, aveva visto che c'era qualcosa che non andava riguardo a quel pozzo. Non era qualcosa di formale, qualcosa di esteriore, qualcosa apparente, quella pietra grande. No, non era. A volte magari noi vediamo in modo distorto, è vero, facciamo delle valutazioni magari sbagliate. No, lui ha visto bene. Quanti non possiamo ci sono nella nostra vita? Quanti legami che ci hanno impediti di essere abbeverati, di entrare alla presenza del Signore, di poterlo lodare? Isaia, molto bello, dice a un certo punto nel capitolo 26, versetto 13: Signore, Dio nostro, altri signori, altri padroni, altri signori, cioè potrebbe essere, come ho ricordato prima, la religione, la tradizione, precetti d'uomini, il nostro io, i parenti, fuori di te hanno dominato su noi. Non possiamo, hanno detto, ma grazie a te solo, dice Isaia, possiamo lodare il tuo nome. Che bello questo, vero? Mentre i credenti hanno la libertà di accedere all'acqua del pozzo come e quando vogliono, è vero? Che bello questo. Non ci sono ostacoli grandi, pesi grandi, come abbiamo letto, Daniele ha letto in Atti, che possono impedirlo. Anche perché il credente, anche nella vita del credente, è vero, ci sono tanti non possiamo. È vero, anche il credente ha tanti non possiamo. Non possiamo mentire gli uni gli altri, per esempio. Non possiamo rattristare lo Spirito di Dio. Non possiamo prendere il ruolo che Dio ci ha assegnati, che non ci ha assegnati, per esempio. Ci sono, ma per il nostro bene, dice la Scrittura. Cosa fa Giacobbe quando vede Rachele con il greggio del padre? Abbiamo letto ancora versetto 9. Mentre egli parlava ancora loro, giunse Rachele con le pecore di suo padre, perché era lei che le portava al pascolo. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, e le pecore di Labano, fratello di sua madre, si avvicinò, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo e abbeverò il greggio di Labano, fratello di sua madre. Cosa fa Giacobbe? Rotolò la pietra dal pozzo. Non c'è impedimento, ostacolo per il credente per spostare quella grande pietra, per abbeverare il greggio, perché abbiamo ricevuto la libertà e la forza dal momento in cui ci siamo convertiti al Signore. Non siamo più legati a riti, cerimonie, come ricorda la Scrittura, feste, stagioni, tradizioni, eccetera, perché abbiamo ricevuto, dice la Scrittura, uno spirito non di timidezza, ma di forza e di autocontrollo. E perché Gesù a un certo punto dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e oppressi, e io vi darò riposo alle anime vostre. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. È vero, Gesù mette dei pesi anche. È vero, Gesù mette dei pesi, i pesi della responsabilità, ma i suoi pesi, dice la Scrittura, non sono gravosi. Il salmista dice: troverò gioia nei tuoi comandamenti perché li amo, altro che peso. E quando è vero, i pesi che il credente deve portare sono, dice, quelli che deve portare gli uni gli altri. A volte ci sono delle pietre grandi nella nostra vita cristiana che ci trasciniamo e che sono anche precetti di uomini. Spesso la scrittura ce lo ricorda. C'erano delle situazioni, per esempio all'inizio, quando è nata la Chiesa, anche subito dopo, in Atti capitolo 15, riguardo alla circoncisione. A un certo punto ci dice, anche nell'epistola di Paolo ai Galati, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi, state dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. C'erano diversi problemi. Poi ci sono dei pesi gravi che ci portiamo, a volte come il rancore, il pregiudizio, la superficialità, i mormori, la maldicenza, che impediscono di abbeverarci a questo pozzo, a questa parola, che non ci permettono di avere la comunione con i fratelli, con il Signore, non ci permettono di aprire la bocca davanti al Signore, che rallentano il nostro cammino. Dice in Galati 5:7, voi correvate bene, chi vi affermate perché non ubbidiate alla verità? Ebrei ci ricorda cosa dobbiamo fare. Deponete ogni peso il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Che bello! C'è questa consolazione, questa esortazione dalla parola di Dio nel modo in cui dobbiamo uscire dal nostro torpore spirituale, da quello che dalle cose che ci bloccano il cammino. Ma c'è una pietra grande che è stata rotolata davanti alla tomba di Gesù, sigillata e con delle guardie. Vi ricordate in Matteo capitolo 27? Quando le donne andarono al sepolcro il primo giorno della settimana per ungere il corpo di Gesù, dissero: chi ci rotolerà la pietra? Perché era molto grande. Una grande pietra davanti alla tomba di Gesù ci parla di un giudizio grande che Gesù, come è stato detto anche in preghiera, ha preso su di sé, dell'ira di Dio che Gesù a causa nostra ha preso su di sé. Quando le donne andarono al sepolcro il primo giorno della settimana per ungere il corpo di Gesù, per onorarlo, trovarono la pietra arrotolata, ma non da un uomo, per dire che cosa? Che la morte non ha potuto trattenerlo, che lui è il vincitore, che lui è il principe della vita. Quella pietra che ci separava, quella grande pietra che separava l'interno dall'esterno. Quelle donne hanno trovato la tomba vuota. La morte, come ho ricordato poc'anzi, non ha potuto trattenerlo. E quando noi siamo in Gesù, la morte, è vero, non ci potrà più trattenere. Questo è qualcosa di straordinario. Che speranza meravigliosa il Signore ci ha dato e vuole dare a ciascuno di coloro che ancora non conoscono il Signore. Questo è qualcosa di straordinario. Quella grande pietra ci separava da Lui. È vero, erano i nostri peccati. Quella grande pietra era quel giudizio che Gesù ha preso su di sé. Che possiamo far nostro questo messaggio, ma anche per noi che abbiamo già creduto. Ecco, quando ci sono delle cose, delle grandi pietre, dei pregiudizi, dei rancori, ecco, dobbiamo deporle ai piedi di Gesù, perché non ci permettono di servirlo come Lui è degno di essere servito. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.